2024 di Enrico Pagliarini.
Prima puntata del 2021, benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda come sempre il venerdì tra le 22 e le 23, domenica con una breve replica alle 13:10. Uno dei temi più discussi degli ultimi giorni è il furto di dati subito dall'operatore mobile virtuale O-Mobile o O-Mobile, dipende se lo pronunciate all'italiano o all'inglese. Di fatto l'offerta mobile low cost di Vodafone, nata per contrastare Iliad e anche gli altri operatori a basso costo, direi che quasi tutti i grossi operatori hanno anche la loro costola low cost. Allora, alla fine dello scorso anno si è diffusa la notizia che ci fosse un database di dati sottratti ad O-Mobile in vendita su internet. E qui già i criminali che hanno fatto questa azione sono stati un po' sprovveduti, perché in questi casi tutto si fa, ma non che la notizia diventi di dominio pubblico. Queste cose si vendono nel dark web e queste cose non devono uscire se si fanno i lavori fatti bene, se no si vanifica buona parte del lavoro. Comunque O-Mobile o O-Mobile ha subito smentito dicendo: no, noi non sappiamo nulla. Poi ovviamente hanno fatto delle indagini, hanno confermato il furto di dati che riguarda una parte dei clienti, non sappiamo quanti siano. Giusto per avere un'idea, l'operatore, secondo gli ultimi dati disponibili di Agicom, ha circa 2 milioni di utenti, quindi immaginiamo che negli ultimi mesi abbiano aumentato la loro base di utenti, possiamo parlare di un po' più di 2 milioni di utenti. Allora, sarebbero stati totali, non quelli coinvolti sono una parte, vabbè. Allora, sarebbero stati rubati nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, email, data e luogo di nascita, nazionalità, indirizzo. E fin qui non stiamo parlando di dati difficilissimi da trovare, sono dati, insomma, che non so, certo, un bel database di magari un milione di nomi è una cosa importante. E poi anche i dati tecnici della SIM, che possono sembrare poco importanti, invece possono servire se uno deve fare un cambio di SIM. Allora, non sono invece stati sottratti, questo l'ha specificato con un comunicato O-Mobile, dati relativi al traffico voce o internet, dati bancari o dati di pagamento. Questa esfiltrazione di dati sarebbe iniziata mesi fa, probabilmente durante l'estate 2020. I clienti coinvolti sono stati tutti già avvisati, la società cambierà la SIM a tutti gli utenti che vogliono farlo, e vi consigliamo di farlo. E ha aumentato il livello d'attenzione soprattutto nei casi di cambio SIM per evitare truffe SIM swap, di cui abbiamo parlato 2024. Comunque, se voi andate con la vostra vecchia SIM di O-Mobile con un documento di identità nel negozio, vi cambiano la SIM e non c'è problema, e risolvete direi praticamente tutti i vostri eventuali e possibili problemi. Allora, secondo me non succede niente, perché questi si sono fatti scoprire e quindi difficilmente uno va a fare delle truffe con dati che riguardano un caso di cui tutti stanno parlando. Vi ricordo che abbiamo parlato di questo anche all'interno di Due di Denari, quindi se volete andare a riascoltare le puntate di questa settimana di Due di Denari, si sono occupati Deborah Rosciani con i suoi ospiti di questo tema. State sicuramente attenti ai messaggi che ricevete. Come ha scritto molto bene Roberto Pezzali su dday.it, una truffa che potrebbe accadere, anche lui dice probabilmente non capiterà nulla perché questi ormai sono troppo sotto i riflettori, però potrebbero mandare un messaggino dicendo: guarda che O-Mobile, un messaggio falso, ha deciso di rimborsarsi, clicca qui, e molti potrebbero cadere in questo tranello. Certo però che i danni per l'operatore ci sono di due tipi, o anche forse di uno, però ovviamente quello economico, perché la sostituzione delle SIM ha un costo, e dipende da quante sono queste SIM, comunque potrebbe essere un costo anche molto importante, quindi parliamo anche di possibili milioni di euro. Poi alcuni clienti potrebbero passare ad altro operatore, quindi perdite di clienti. E poi anche perché le autorità, dopo le dovute indagini, potrebbero sanzionare la società, quindi dovrebbero pagare una bella multa. E poi c'è ovviamente il danno d'immagine, che possiamo ricondurre sempre ad un danno economico. Io francamente non mi scandalizzo tanto se una cosa del genere accade, perché non è certo la prima né l'ultima società ad essere attaccata, che chissà quante sono le società che sono state attaccate e manco lo sanno. Forse se non fosse venuto fuori, se diciamo gli hacker, chiamiamoli così, non fossero stati sprovveduti, non si sarebbe saputo nemmeno questo caso. Perché effettivamente uno dei grandi problemi è che molte società manco sanno d'essere state attaccate, e questo è effettivamente uno dei problemi. Per dovere di cronaca vi dico anche che abbiamo chiesto, così come lo ha fatto Deborah Rosciani per Due di Denari, di parlare, di avere ospite una persona di O-Mobile, e ci hanno detto che in questa fase non è possibile parlare con nessuno. Ovviamente capisco sempre la situazione, ma bisogna capire anche i consumatori, che magari avrebbero voglia di sentire qualcuno della società direttamente, però posso anche capire dentro la società, che tra l'altro anche in una società low cost con poche persone, chi si prende la briga per andare a parlare con la stampa, che a volte non è sicuramente piacevole. Riparleremo tra poco di cyber security, perché c'è stato un maxi attacco agli Stati Uniti, ne abbiamo parlato recentemente anche con Brevi Notizie. Adesso Digital News.
Digital News.
Iniziamo dai download di due app molto note di messaggistica istantanea. Parliamo di Telegram e di Signal, che si sono impennate negli ultimi giorni dopo che WhatsApp ha comunicato con un pop-up nell'applicazione l'aggiornamento della propria policy. Probabilmente sarà capitato anche a voi di vedere questo pop-up, magari avete accettato. Io ho detto ci penso più tardi, ci penso un altro giorno. Allora, queste modifiche non incidono sui consumatori europei, che siamo protetti dal GDPR, però queste modifiche permetteranno a Facebook di usare una serie di dati degli utenti di WhatsApp a fini pubblicitari. Comunque sia, anche se appunto non cambia nulla per i consumatori europei, potrebbe essere una buona occasione per cominciare ad utilizzare più che Telegram, che fa anche grandi pasticci, è una grande cloaca di cose illegali Telegram, utilizzare invece Signal, è scritto così, proprio così, applicazione fatta molto bene. Magari ne parleremo prossimamente, quali sono i vantaggi. Sicuramente i vostri dati sono protetti al 100.000% su Signal, insomma potrebbe essere una buona occasione per cominciare a utilizzare Signal. Una notizia che riguarda il mondo degli eventi online: Open, con la H davanti, Open, una piattaforma molto apprezzata per eventi digitali, ha acquistato per 250 milioni di dollari StreamYard, una apprezzata piattaforma di streaming video. La valutazione di Open è di 2 miliardi di dollari. Me ne parlano molto bene di Open. Quantum Metric, una startup che fa prodotti per l'analisi dei consumatori online e anche sistemi per analizzare come si comporta un sito di e-commerce, ha raccolto 200 milioni, sempre di dollari. Abbiamo molte notizie di finanziamenti questa settimana, anche il nostro primo approfondimento sarà dedicato ad un investimento italiano in questo caso. Adesso parliamo ancora di un'azienda, una startup americana, Lacework, che è una startup che si occupa di sicurezza nel cloud. E del cloud ha raccolto 525 milioni di dollari, mentre Volterra, società californiana che produce un sistema per la gestione del multi-cloud, è stata acquistata da F5 Network per 500 milioni. Questo per dire che nel cloud c'è grandissimo movimento. Invece una notizia rarissima, rarissima, non si sente praticamente mai parlare di Nintendo che fa acquisizioni. Allora, la giapponese Nintendo ha acquistato lo sviluppatore canadese Next Level Games. Pensate che era dal 2007 che Nintendo non faceva acquisti di aziende. E a proposito di videogiochi, la valutazione di Roblox, che è una piattaforma di sviluppo di videogiochi, è salita a quasi 30 miliardi di dollari. Incredibile, eh? 30 miliardi di dollari dopo gli ultimi finanziamenti di 520 e 335 milioni. Adesso due notizie che ci parlano invece delle automobili a guida autonoma. Oxbotica, che è una startup inglese spin-off dell'Università di Oxford che sviluppa software per la guida autonoma, ha raccolto 47 milioni di dollari. Fra i finanziatori c'è anche la società di venture capital della BP, quelli del petrolio, Sempre nel settore della guida automatica, AEVA, scritto così, AEVA, che produce LiDAR, è stata fondata da due ex ingegneri di Apple, ha raccolto 200 milioni di dollari. Infine una notizia che riguarda il mercato italiano, anche il mercato italiano. Se sentivate la mancanza di una piattaforma di streaming video, è attiva da pochi giorni anche in Italia Discovery Plus, che prende il posto di Dplay. La nuova offerta di Discovery ha una parte gratuita e una su abbonamento. Pochi giorni fa Deliveristo, una startup italiana, ha annunciato di aver ricevuto un finanziamento da 4,5 milioni di euro da United Ventures, che è uno dei principali venture capital italiani. Deliveristo ha sviluppato una piattaforma per mettere in contatto fornitori e i ristoratori, o comunque tutti quelli che in qualche modo si occupano di ristorazione. Ricordo che già la scorsa estate Deliveristo era stata aiutata finanziariamente con un investimento da parte di IAG, Jellyfy, Doorway, Seven, Angelo Mario Moratti, Metrica, Michele Novelli. Saluto Ivan Aimo, che è l'amministratore delegato di Deliveristo. Benvenuto 2024.
Grazie Enrico, grazie per l'invito.
Allora, partiamo dalla vostra piattaforma, dal vostro servizio. Che cosa fate?
Allora, Deliveristo è una soluzione digitale che, come giustamente hai anticipato, connette ristoratori, chiunque abbia un'attività di ristorazione, bar, catering, caffè, hotellerie, ristoranti, con i fornitori. Quindi in maniera digitale il ristoratore, lo chef, può acquistare da un'infinità di fornitori diversi tutti i tipi di prodotti esistenti e ricevere il prodotto alla porta del suo locale, quindi dalla frutta, alla verdura, al pesce, alla carne, alla pasta, agli oli e agli aceti, e in maniera semplice e veloce, con un unico punto di fatturazione e ordini appunto digitali, snelli, avendo la possibilità di salvare i prodotti nel carrello, ripetere l'ordine, che normalmente hanno frequenza giornaliera o settimanale, quindi per aiutare e semplificare la vita di chi ha un'attività di ristorazione.
Voi avete ricevuto un finanziamento che per il mercato italiano è molto importante, in un periodo in cui la ristorazione e tutto il mondo che sta attorno alla ristorazione, anche gli hotel, il catering, pensiamo a tutta la convegnistica, le fiere che non ci sono e quindi i catering che non lavorano. Ovvio, il venture capital e anche voi guardate al futuro, però sicuramente questo non è un buon periodo, oppure no?
Ma noi crediamo che la pandemia tra poco, comunque tutti ce lo auguriamo, avrà fine, quindi noi pensiamo che con l'arrivo di questo vaccino nell'arco di breve, poco per volta, la ristorazione tendenzialmente dovrà ripartire, quindi sarà una ristorazione molto più attenta all'innovazione, al digitale. I ristoratori che ci saranno sono ristoratori molto più attenti a questi temi, quindi anche l'investimento che abbiamo ricevuto va in questa direzione. Noi già tra il primo e il secondo lockdown abbiamo notato un forte cambiamento di mentalità per i ristoratori, che sono circa 170.000 in Italia. E quindi una soluzione come la nostra, che può permettere di semplificarsi la vita risparmiando anche 2 ore di ordini tutti i giorni. Tu pensa, Enrico, che normalmente un ristoratore ha circa 10-12 fornitori diversi che deve contattare tutti i giorni al telefono, con messaggi, con email, qualcuno di questi ancora con fax. Quindi insomma, nel 2020 noi crediamo che questa sia una parte fondamentale. Mercato che vale circa 20 miliardi in Italia, che ancora, se parlo l'età della pietra, più o meno quello è lo stato, cioè normalmente chi ha un'attività di ristorazione acquista nella stessa maniera che faceva 50 anni fa. Quindi noi prevediamo che dopo questa nuova ondata, quando si ritornerà alla normalità, il mondo sarà un po' più diverso di quello che ce lo immaginavamo prima, e una soluzione di questo tipo può aiutarli molto.
Voi con questa piattaforma vi occupate solo della connessione tra il produttore e il consumatore, o vi occupate di tutta la catena logistica, quindi anche della consegna direttamente al ristorante?
Entrambe le cose. Noi siamo un mercato, quindi i fornitori si possono iscrivere, possono inserire il loro listino, e se hanno la possibilità di consegnare loro il prodotto alla porta del ristoratore, lo fanno loro direttamente. Ad esempio, soprattutto su fresco e freschissimo, frutta e verdura, carne, pesce, che ad esempio un ristorante a Milano può acquistare sulla frutta e la verdura da 7, 8, 10 distributori diversi che arrivano direttamente dall'ortomercato di Milano. Altrimenti, se il ristoratore vuole delle chicche, dei prodotti particolari anche dall'altra parte d'Italia, qui la logistica la forniamo noi, siamo integrati tramite degli operatori logistici, ad esempio DHL e Steph per il fresco, che lavorano in dropshipping, ovvero direttamente dalla porta del fornitore a quella del ristoratore, così si ha la sicurezza della massima freschezza possibile e il prodotto arriva molto velocemente e appunto freschissimo.
Se io dicessi, a beneficio di quelli che non conoscono il sistema della ristorazione, che il vostro è una sorta di e-commerce per i ristoranti, semplifico troppo?
No, è assolutamente quello che è. Noi siamo un mercato digitale ed è appunto sì un e-commerce per i ristoranti, esattamente come per noi consumatore finale esiste il Deliveroo, Just Eat, Glovo. Per i ristoranti non c'era una soluzione analoga che gli permettesse di acquistare da tutti i fornitori esistenti in maniera semplice e veloce, quindi abbiamo cercato di creare il Deliveroo e il Glovo a servizio del pezzo prima della filiera, cioè quello che connette fornitori e ristoratori, con un mercato grande uguale come quello da ristoratore a consumatore finale, che appunto era ancora totalmente privo di digitalizzazione.
Ci sono ovviamente in questo settore tantissimi player che magari non forniscono tutto, ma forniscono una bella fetta di prodotti. Questi potrebbero aumentare il livello di digitalizzazione, che magari lo hanno già attivato da qualche anno, non ovviamente come può fare una startup che è nata da 3 anni. Questi possono diventare i vostri concorrenti.
Ma più che concorrenti, fornitori, perché comunque noi siamo un mercato aperto, dove se tu sei un fornitore per la ristorazione ti puoi iscrivere, puoi inserire a catalogo i tuoi prodotti, e quindi noi non li vediamo come dei competitor, ma appunto come dei fornitori. Vogliamo cercare di essere il punto di aggregazione di chi ha forniture per i ristoranti, quindi puntiamo sempre di più ad allargare l'offerta. Quindi sono i benvenuti. Ecco.
Attualmente dove siete operativi?
Allora, noi siamo partiti inizialmente da Milano per validare il modello, adesso siamo su Roma, Torino, stiamo aprendo Bologna, Firenze e Genova, quindi il prossimo anno ci stiamo allargando. Queste città che ho detto sono le città dove c'è la copertura totale, quindi anche su fresco e freschissimo, con fornitori locali, con contadini della città che vengono direttamente a consegnare il prodotto, quindi c'è anche fresco e freschissimo. Su tutte le altre città d'Italia si può comunque acquistare andando su deliveristo.com, però manca appunto la parte di freschissimo, quindi frutta e verdura, ma però si può acquistare prodotti che arrivano da tutta Italia. Ecco.
A questo punto potreste anche aprire al consumatore finale, o è un altro mestiere?
Quello è un altro mestiere. La peculiarità della nostra piattaforma è che è chiusa al pubblico, si può entrare soltanto se si ha la partita IVA, proprio perché appunto i listini sono diversi, il prezzo è molto vantaggioso perché è all'ingrosso, e quindi è come se fosse un cash and carry, dove si può accedere appunto soltanto se si ha una partita IVA, e quindi le logiche sono molto molto diverse, ecco. Quindi non è aperto il ristoratore finale,
okay.
Proprio perché i fornitori ce lo chiedono.
Certo. Senti, voi ovviamente come tutte le piattaforme di questo genere che fanno commercio elettronico in vari settori, raccogliete dati, potete analizzare questi dati, ci sono già cose interessanti che si possono fare? Perché poi quando parliamo di analisi e processi per ricavare informazioni dai dati, molti raccontano cose fantascientifiche, poi in realtà si realizza poco. Ecco, per quanto vi riguarda, che cosa state pensando di fare o state già facendo?
Sì, è un qualcosa su cui vogliamo lavorare in futuro, soprattutto per aiutare entrambe le parti, cioè i ristoranti da un lato e i fornitori dall'altro. Perché, ad esempio, per un ristorante è molto importante tenere sotto traccia il food cost, quindi quanto si spende giornalmente, settimanalmente, quanto si spende da ciascun fornitore, come si può migliorare, appunto questo spending mensile. Quindi stiamo creando proprio questi giorni una dashboard, quindi un pannello dove il ristoratore può entrare sopra e appunto tenere traccia di tutti questi dati e transazioni, in modo che possa sempre di più monitorare e migliorare i suoi acquisti da un lato, e invece per i fornitori dall'altro la stessa cosa, quindi dare maggiori informazioni su dove vendono, in quali parti d'Italia, come possono migliorare la loro presenza. E quindi sì, è un ottimo punto quello che sollevate, sicuramente ci stiamo lavorando e ci lavoreremo sempre di più.
Ti faccio una domanda sul grado di competenza digitalizzazione, chiamiamola così, dei ristoranti. Che cosa state vedendo?
Allora, anche questa è un'ottima domanda. Quando siamo partiti 3 anni fa, notavamo che era davvero complicato cambiare mentalità, no, della ristorazione, perché è un mondo che è abituato con le logiche molto vecchie, definiamole così. Ultimamente, secondo me, stiamo vivendo uno stravolgimento, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, ma soprattutto tra il primo e il secondo lockdown abbiamo visto che la mentalità dei ristoratori è cambiata completamente. Comunque, restando a casa, hanno apprezzato la comodità del digitale, dell'e-commerce, molti hanno iniziato a utilizzare molto questi strumenti, quindi vedono che possono semplificarsi la vita e appena provano a utilizzare Deliveristo, così come altre soluzioni, vedono che risparmiano tempo, energie, amministrativamente. Quindi stiamo vedendo che sta cambiando tanto la mentalità dei ristoratori, è inevitabile perché poveri, insomma, non possono continuare ad avere 100 punti di fatturazione diversi, 100 interlocutori diversi, continuare a scrivere email e messaggi e telefonate. Quindi sicuramente andremo sempre di più in questa direzione.
Tra i motivi per cui gli investitori hanno finanziato ulteriormente la vostra startup, c'è anche quella di un mercato che potrebbe allargarsi anche a paesi internazionali, quindi ad esempio in Europa. Ecco, da questo punto di vista, com'è la situazione?
Sì, è un obiettivo, perché abbiamo notato che mentre nella prima ondata, quindi della food delivery B2C, siamo stati un po' inglobati e mangiati dagli operatori stranieri, quindi startup che comunque sono nate non più di 7-10 anni fa, Just Eat, Deliveroo, Glovo, quelle che citavamo prima, sono loro entrati in Italia e noi siamo arrivati troppo tardi. Noi crediamo che l'Italia, almeno nel food, debba giocarsi questa partita da protagonista. Quindi abbiamo la fortuna di partire per primi e possiamo giocarci la partita anche in Europa. Quindi sì, noi puntiamo ad andare in Europa e a offrire questo servizio anche alla ristorazione di altri paesi, sicuramente.
Quindi negli altri paesi mi stai dicendo che c'è, adesso, niente immagino che non ci sia proprio zero, però c'è poco.
Sì, ci sono al momento 2 operatori, uno a Londra, uno a Berlino e ne sta nascendo uno anche a Madrid. Quindi sì, si stanno muovendo, stanno iniziando a nascere startup, tutte società che sono nate non più di un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, quindi come noi. Però è comunque un mercato enorme, ancora completamente da digitalizzare, quindi sicuramente arriveranno, però appunto rispetto a B2C abbiamo la possibilità di giocarci la partita per primi con loro.
Molto chiaro, molto bene. Allora, in bocca al lupo, andate, conquistate l'Europa. A presto.
Grazie mille, Enrico.
Adesso parliamo di quello che alcuni hanno definito come il più grande attacco cyber della storia degli Stati Uniti. Avranno esagerato? Chi lo sa, perché alcuni dettagli ovviamente non si sanno ancora, ma forse non si sapranno mai. Allora, questo grande attacco che è durato mesi, 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 è stato svelato il 13 di dicembre, ne abbiamo dato notizia. Gli Stati Uniti accusano la Russia, sicuramente dietro ad un attacco del genere molto sofisticato c'è un'organizzazione che non è un'organizzazione privata, è un'organizzazione che ha qualche collegamento con uno Stato, se non uno Stato addirittura. E per attaccare aziende ed istituzioni pubbliche americane o comunque nordamericane in generale è stato utilizzato un sistema molto intelligente, cioè è stato attaccato un software di un'azienda che si chiama SolarWinds. Questa azienda ha 33.000 clienti nel mondo, 18.000 sarebbero quelli coinvolti in questo tipo di attacco. Allora, ci facciamo aiutare per capirne di più da Corrado Giustozzi, esperto di cyber security. Corrado, bentornato a 2024.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Che cosa sappiamo ad oggi di questo attacco? E ti chiedo anche se tu sei d'accordo con quelli che definiscono questo tipo di attacco come il più grande che l'America abbia conosciuto, gli Stati Uniti abbiano conosciuto negli ultimi anni, o addirittura c'è chi dice della storia degli Stati Uniti.
Ma è difficile fare classifiche, soprattutto in un mondo nel quale più le cose sono, diciamo, gravi e importanti e meno vengono facilmente alla luce. Però sicuramente è stato clamoroso, è stato uno dei più grandi. Più che attacco io parlerei proprio di infiltrazione, perché il termine attacco fa pensare a qualcuno che arriva, sfonda un muro, entra con violenza, mentre invece infiltrazione è qualcosa di strisciante, di silente, di nascosto, e è quello che è esattamente successo. Tanto perché non è avvenuta in pochi minuti o giorni, ma nell'arco di molti mesi, perché appunto un'infiltrazione deve essere pianificata con grande cura. Poi è stato un attacco molto ben congegnato, perché ha sfruttato alcune caratteristiche importanti per massimizzare l'efficacia del risultato, che è quello di compromettere un fornitore di coloro che sono in realtà l'oggetto dell'interesse da parte del cattivo di turno. In questo modo il cattivo di turno fa molta meno fatica, molto meno sforzo, perché praticamente si trova gratis un numero enorme di vittime disponibili. Quello che si chiama l'attacco alla supply chain, l'attacco al fornitore. Se io voglio compromettere, non so, la Microsoft, la CIA, l'azienda dei telefoni o chi mi pare, cioè tanti soggetti che sono tutti diversi, devo fare un sacco di sforzo, devo conoscerli bene, eccetera. Ma se io riesco a compromettere qualcuno che è un fornitore di tutti questi soggetti e riesco a compromettere l'oggetto stesso della fornitura, cioè il prodotto che lui fornisce, e automaticamente io con un solo atto, per quanto complicato e difficile, di compromissione verso il fornitore, ottengo l'accesso alle reti di tutti quanti i suoi clienti, quindi un fattore di moltiplica dell'ordine delle migliaia. Esattamente quello che è successo. SolarWinds produce un software di gestione di sistemi, di reti, quindi un software tecnico di amministrazione di reti complesse, e quindi tipicamente i suoi clienti sono aziende o istituzioni che hanno reti molto complesse, quindi difficili da gestire a mano, serve un software apposito. Nell'arco di molti mesi gli attaccanti sono riusciti a compromettere, a guadagnare un accesso ai sistemi di SolarWinds e quindi a inserire nel software di SolarWinds una trappola, quindi un modulo malevolo, quindi a compromettere il prodotto, e la cosa ironica è che questo prodotto poi è stato distribuito ai clienti tramite i normali canali di aggiornamento, quindi quelli sicuri, e quindi tutti quanti i clienti hanno ricevuto questi aggiornamenti fiduciosi che fossero ovviamente originali, autentici e tranquilli, e inconsapevolmente si sono montati dentro casa un modulo di spionaggio, perché questo faceva SolarWinds, spionaggio, stando proprio sulla rete, essendo il software che amministra le reti, quindi è nel posto privilegiato per poter vedere le attività di tutti gli utenti, di tutti i server, di tutte le linee di comunicazione. Quindi per mesi e mesi queste aziende, che sono da quanto sembra circa 18.000 in tutto il mondo sono state osservate. Ora è chiaro che non sono magari tutte quante ugualmente interessanti, ma fra queste 18.000 c'erano sicuramente soggetti importanti come Microsoft, come istituzioni governative americane, altre aziende di sicurezza, FireEye, l'unica che ha ammesso pubblicamente di essere rimasta vittima anche lei di questo enorme, diciamo, di questa enorme infiltrazione, e anche aziende non statunitensi, perché SolarWinds è diffuso in tutto il mondo, l'Italia compresa. Ci sono certamente grandi aziende italiane che utilizzano SolarWinds e quindi sono state ugualmente, al pari delle altre, coinvolte in questa azione di spionaggio massiccia, e questo, fra le altre cose, ha fatto sì che se ne interessasse il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica, che è l'ente, diciamo, italiano governativo che traguarda la sicurezza nazionale cibernetica, che si è riunito proprio per valutare il possibile impatto sulle nostre aziende di questo fenomeno.
Gli Stati Uniti accusano pubblicamente, esplicitamente, la Russia, e dicono: dietro a questo attacco ci sono i russi. Una cosa è certa, e forse vale la pena sottolinearlo: dietro ad un attacco, o comunque, come dici tu, una infiltrazione di questo genere, c'è sicuramente un'organizzazione che deve in qualche modo essere collegata ad uno Stato, cioè talmente sofisticato per cui non stiamo parlando degli hacker che fanno phishing.
Assolutamente sì. Questa nazione che è costata quantomeno molti mesi, oltre a molte capacità tecnologiche, quindi non è una cosa intanto che fa, ecco, il hacker dei film di Hollywood, il ragazzino col suo computer dalla sua stanzetta. È una cosa pianificata con calma, è sicuramente una cosa fatta da un governo, anche perché gli obiettivi sono tipicamente gli obiettivi di interesse di un governo. Sono le aziende, quelle che negli Stati Uniti si chiamano le 500, no? Le aziende più importanti, quelle che controllano l'economia del paese, o le istituzioni che quindi trattano informazioni sensibili per la sicurezza di un paese. Quindi no, non è un'azione della normale, fra virgolette, criminalità informatica, che pure ormai è cresciuta tantissimo e è in grado di fare azioni estremamente sofisticate. Questo è il classico attacco finalizzato a intelligence strategica, quindi proveniente da un governo.
Tu prima hai detto che FireEye, che è una importantissima azienda di cyber security, tra le più importanti al mondo, ha ammesso, è stata l'unica, poi ci sono anche stati dei dipartimenti del governo federale americano che hanno ammesso di essere stati infiltrati, però effettivamente tra le aziende, anche Microsoft ha detto qualche cosa, però non è così comune che le aziende ammettano un attacco. Poi dipende anche dai paesi e dalle leggi dei paesi, dagli obblighi che ci sono. Su questo punto ti volevo sollecitare e chiedere un parere sull'Italia, perché a me capita di ricevere informazioni di un attacco che è stato fatto o di leggere informazioni su siti di addetti ai lavori di un attacco che è stato fatto alla tal azienda o alla tal altra azienda. Allora io chiamo, chiedo informazioni, ma normalmente o si nega che questo attacco sia accaduto, oppure si nega un'intervista, cioè c'è sempre poca trasparenza. È giustificabile questo atteggiamento?
No, non è più giustificabile, non lo è mai stato, ma in passato era un po' l'atteggiamento comune, non soltanto nel settore cyber. Qualunque evento con grande impatto sulle industrie, da un incidente in un petrolchimico a qualunque altra cosa, di solito in passato veniva gestita cercando di minimizzare le notizie, di negare se possibile l'accaduto e via dicendo. È una impostazione che è ancora purtroppo presente in molte aziende, soprattutto negli uffici per le relazioni esterne e in coloro che devono gestire la crisi. Non è più giustificabile ora, quindi in questi anni e in questo settore, perché l'unica o la più importante arma che noi abbiamo per combattere questo tipo di fenomeni, sia di matrice criminale che di matrice statuale, è la trasparenza, è la comunicazione, è il mettere a fattor comune le informazioni, quindi nascondere sotto il tappeto il fatto che si è stati attaccati, i dettagli, negare, eccetera, non fa bene al sistema, ma poi non fa bene neanche all'azienda, perché le bugie hanno le gambe corte, diceva mia nonna, le cose dopo un po' si vengono a sapere, e il dover fare dietro front e ammettere magari dopo giorni o settimane che sì, in effetti è stato un disastro, eccetera, eccetera, non fa proprio bene alla reputazione dell'azienda. Molto meglio, secondo me, ma non solo secondo me, secondo, diciamo, oramai il pensare comune degli esperti anche di gestione delle crisi, è quello di essere trasparenti, di dichiarare effettivamente quello che si sa. Non è che si fa brutta figura oramai a essere colpiti, perché tutti sono potenzialmente colpibili e tantissimi sono colpiti, e quindi anche per aumentare, diciamo, la sensibilità del pubblico generale verso questi effetti, ci sono alcune aziende, poche peraltro, ma illuminate, che hanno addirittura colto la palla al balzo proprio per far, come dire, per sottolineare lo zelo con cui trattano la cosa. Siamo stati colpiti, non neghiamo niente, spieghiamo tutto e vi diciamo che stiamo facendo, e quindi addirittura approfittare di questa cosa per fare bella figura, che secondo me è l'approccio che bisognerebbe seguire.
Un tema che si discute spesso quando si commentano azioni come quella che abbiamo commentato all'inizio, relativa agli Stati Uniti, oddio, agli Stati Uniti, gli Stati Uniti sicuramente, ma poi abbiamo capito che ci sono tante altre aziende e istituzioni coinvolte, quindi non sappiamo ancora quanto ampia è la ramificazione di quell'azione. Una cosa che si dice spesso è che sì, l'azienda e anche chi produce tecnologia devono far il possibile per proteggere le informazioni, e alcune di queste informazioni sono anche informazioni sensibili, strategiche per un paese. Pensiamo ad alcuni tipi di aziende che producono tecnologie sofisticate, che sono un asset per un paese. Però ovviamente una parte la devono fare anche le istituzioni. Se facciamo un parallelo con il mondo analogico fisico, noi dobbiamo certo mettere la serratura, una buona serratura a casa, magari un allarme, cercare di proteggere le informazioni che abbiamo a casa nostra, ma poi ci sono anche le forze dell'ordine che devono cercare di proteggere le case o comunque andare a prendere i cattivi. Anche nel mondo cyber succede la stessa cosa. Forse le istituzioni negli ultimi anni sono state un po' lente ad aggiornare la propria attenzione. Stanno cambiando le cose, Corrado?
Sì, sicuramente stanno cambiando. Per quello che hai detto tu, per quello che dicevo prima io, cioè oramai è chiaro che l'unica o la più importante arma che abbiamo è la cooperazione, è la collaborazione, a tutti i livelli. L'esempio che facevi è corretto, ognuno deve fare la sua sicurezza, poi c'è la polizia che sta sopra e fa la sicurezza di tutti. L'esempio che faccio spesso è che una volta nei regolamenti comunali, per esempio, c'era l'obbligo per i negozianti di tenere pulito il marciapiede davanti al proprio negozio. Se tutti i negozianti pulissero ciascuno il proprio pezzettino di marciapiede, tutta la città sarebbe più pulita, a beneficio di tutti. Poi è chiaro che nelle strade ci sarà la nettezza urbana, che però ha un lavoro più facile. Ecco, mai come in questo settore lo sforzo di ciascuno nel suo piccolo va a vantaggio di tutti, di tutta la collettività. Questa cosa è stata istituzionalizzata in realtà già da qualche tempo dall'Europa, che ha tardivamente, se vogliamo, però messo in campo tutta una serie di normative e quindi poi anche di strutture, di istituzioni, proprio per favorire questo tipo di comportamento. Ha cominciato nel 2013 emanando quella che venne definita la cyber strategy, la strategia per la sicurezza dello spazio cibernetico comune dell'Europa, una serie di dichiarazioni non solo di principio ma anche di obiettivi da raggiungere, all'interno dei quali si sono appunto incastrate una serie di norme importanti che magari abbiamo visto arrivare un po' così a pioggia da cittadini senza vedere, diciamo, il grande contesto, il grande quadro nel quale si inseriscono. E parliamo del GDPR per la protezione dei dati personali, ma anche della importantissima direttiva cosiddetta NIS, la sigla sta per Network and Information Security, sicurezza delle reti e delle informazioni, che oramai è in vigore da 2 anni in Italia, era stata emanata addirittura 4 anni fa, che traguarda la sicurezza di quelle che una volta si chiamavano infrastrutture critiche, che oggi si chiamano operatori di servizi essenziali, e questo cambio di nome non è soltanto cosmetico, ma definisce proprio il nuovo approccio. Ci sono dei signori, diciamo, che fanno dei mestieri che sono oramai critici per la vita dei cittadini, e quindi non soltanto acqua, luce, trasporti come erano le vecchie infrastrutture critiche, ma anche la sanità, ma anche le banche, i mercati finanziari, i motori di ricerca, i sistemi che tengono in piedi la rete, per cui i DNS, quindi il sistema dei nomi a dominio e cose del genere. Tutti questi sono servizi oramai essenziali. Coloro che erogano questi servizi sono stati, diciamo, interessati da questa normativa e sono stati costretti, fra virgolette, ad innalzare le proprie misure di protezione e di sicurezza proprio verso fenomeni del genere, ma anche non solo di sabotaggio, quindi che potrebbero mettere a repentaglio l'erogazione dei servizi, ma anche di infiltrazione e via dicendo. Oramai sono 2 anni che questa direttiva è in vigore, ed è in vigore in tutta Europa, perché appunto la cosa importante è fare le stesse cose tutti insieme, essere equilibrati, essere armonici, perché è chiaro che se uno Stato membro o un operatore è meno protetto degli altri, diventa il punto vulnerabile, il punto debole da cui poi l'attacco entra. Quindi la cosa difficile è essere tutti quanti allo stesso livello, no? Il famoso vecchio adagio della catena, che è robusta tanto quanto il suo anello più debole, quindi tutti gli anelli della catena devono avere uguale robustezza. Proprio recentemente, prima di Natale, la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di misure, a valle di queste già entrate in vigore. È stata fatta una revisione che è durata un paio di mesi dell'attuazione della direttiva NIS, e quindi ha proposto al Parlamento e al Consiglio un ulteriore pacchetto che rafforza le misure già esistenti e amplia il campo di interesse della direttiva, proprio per questo motivo, perché nella civiltà interconnessa dobbiamo tutti quanti lavorare per fare la nostra sicurezza, che si riverbera sulla sicurezza di tutto il sistema.
E tra l'altro, cosa importante, assieme a questa rinnovata strategia c'è anche un budget molto importante per far crescere tutte le istituzioni e tutti i sistemi di protezione in Europa.
Sì, al contrario, diciamo, della prima strategia del 2013, che dava una serie assegnava compiti alle istituzioni, agli stati membri, eccetera, a vario livello. L'Europa è un posto abbastanza complicato, perché comunque parliamo di 27 oramai stati diversi, con ciascuno una propria impostazione, quindi armonizzarli è difficile. Però dicevo, all'epoca, più che indicazioni di principio e normative, diciamo, non era stato fatto moltissimo, anche perché era comunque già in atto il famoso progetto Europe 2020, di una serie di iniziative finanziate per lo sviluppo delle tecnologie, del mercato unico, digitale, eccetera, eccetera. Adesso invece, in questa rinnovata strategia e in questo, diciamo, rinnovato pacchetto normativo, sono previsti proprio esplicitamente dei fondi a supporto, e parliamo di tanti soldi, perché parliamo di 4 miliardi e mezzo di euro da erogarsi nei prossimi 7 anni, che non sono pochi, che servono proprio per mettere in condizione tutti gli operatori di attuare le richieste, che sono anche abbastanza importanti, anche ovviamente industrie private, l'università, perché uno degli obiettivi, per esempio, è quello di sviluppare quelle che vengono definite tecnologie sovrane, che in questo caso però sono tecnologie europee per la sicurezza e non solo, in grado per esempio di svincolare un pochino l'Europa dalla sudditanza che ha storicamente nei confronti di prodotti tecnologici di altre parti del mondo. E quindi chiaramente non è che si va verso l'autarchia, perché non ha senso più in questo mondo, però per esempio utilizzare prodotti, sistemi, tecnologie sviluppate in Europa piuttosto che ricadere sempre nelle tecnologie di altre parti del mondo potrebbe essere comunque una buona idea, sempre per rafforzare a tutti i livelli la sicurezza del sistema, che è estremamente complesso, composto di tante parti, di tanti livelli, e rafforzarle tutte è sicuramente importante.
Grazie a Corrado Giustozzi per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi.
Dal 1 gennaio i droni, o come li chiamano gli esperti, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, devono rispettare il nuovo regolamento europeo elaborato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza del Volo. Ci sarà un periodo transitorio di 2 anni e quindi tutte le regole, anche tecniche, saranno pienamente operative dal 1 gennaio 2023, ma già oggi sono molte le regole che uniformano questo settore in tutta Europa. Che cosa cambia e quali sono le attenzioni che dobbiamo avere? In particolare, se facciamo volare un drone per divertimento e non a livello professionale, perché su questo ci vogliamo concentrare nei prossimi minuti. Allora, per aiutarci saluto Cristiano Baldone, che è l'amministratore delegato di D-Flight, che è la società che ENAV ha costituito per gestire la piattaforma nazionale di servizi per i droni nel nostro paese. Baldoni, benvenuto a 2024.
Grazie.
Ci sono tantissime cose che potremmo dire, andando anche in profondità e complicando molte le cose, cercando di essere semplici. Beh, diciamo subito che una cosa certa è che tutti i droni acquistati in Italia devono essere assicurati per responsabilità civile, questo è importante. E poi, cominciando appunto a cercare di capire quali sono le norme semplici, almeno le prime da seguire, un drone deve essere immatricolato? Io che guido il drone, che faccio volare un drone, che piloto il drone in remoto, devo registrarmi sul sito di D-Flight? Ecco, partiamo da qui.
Allora, in quest'ottica il regolamento europeo offre una semplificazione rispetto a quello che è stato il regolamento nazionale fino al 31 dicembre del 2020, quindi fino all'anno scorso. Decade l'obbligo di immatricolare il mezzo, quindi non c'è effettivamente un obbligo di immatricolazione del mezzo. Rimane tuttavia l'obbligo di registrarsi come operatore UAS. UAS sta per Unmanned Aerial System, o quello che noi chiamiamo comunemente drone, appunto. Quindi se intendo operare, se sono in possesso, se ho nella mia disponibilità un mezzo a pilotaggio remoto e lo voglio far librare in aria, prima di poterlo far librare in aria sono tenuto a registrarmi come operatore UAS. Questa registrazione può essere fatta tra l'altro sul portale di Flight ed è una registrazione dal 1 gennaio 2021, fatta sul portale di Flight per tutti i paesi europei che aderiscono alla legge europea. Gli unici derogati alla registrazione sono gli operatori di quei mezzi al di sotto dei 250 grammi, quindi quelli di categoria di peso più bassa, più piccola, e comunque privi di dispositivi che, appunto, in maniera astratta possano arrecare pregiudizio alla privacy dei cittadini. Quindi un mezzo di peso inferiore ai 250 grammi, senza telecamere di precisione, senza microfoni e quant'altro, se voglio operare questo tipo di mezzi non sono obbligato a registrarmi come operatore UAS. Dopodiché la regolamentazione europea prevede anche degli attestati, quindi una sorta di certificazione di capacità per operare diverse categorie di mezzi a pilotaggio remoto. Quindi in funzione del peso al decollo del mezzo dovrò fare un percorso che normalmente è un percorso online, di certificazione online, che provi il fatto che sono a conoscenza di una serie di elementi che attestino la, la mia preparazione rispetto al volo di questi mezzi.
Se dico però che, visto che praticamente quasi tutti i droni una videocamera ce l'hanno, possiamo tradurre dicendo che fondamentalmente la registrazione va fatta sempre?
Sì, sebbene sappiamo che diversi produttori cerchino, proprio per facilitare la collocazione dei loro prodotti sul mercato, di avere delle caratteristiche tali da rientrare nell'ambito della deroga. Quindi abbiamo tanti mezzi a pilotaggio remoto in questo momento sul mercato, disponibili sul mercato, che effettivamente non rendono obbligatorio la registrazione. Possiamo dire che comunque effettivamente la registrazione è obbligatoria quasi per tutti quelli che intendano far volare mezzi a pilotaggio remoto, a meno di non che questi non siano dei meri giocattoli ai sensi della regolamentazione europea, delle leggi europee, che definiscono con precisione cosa è giocattolo e cosa non è giocattolo.
E quando invece va immatricolato il drone per ottenere poi una sorta di targa che va messa sul drone?
Il regolamento europeo prevede la immatricolazione del mezzo a pilotaggio remoto solo di quei mezzi che rientrano nella cosiddetta categoria certified, certificata. Ora, il regolamento europeo attribuisce questo requisito a quei mezzi che saranno impiegati per il trasporto di materiali pericolosi, per il trasporto di presidi medici, per operare, non so, in dei contesti particolari, quali per esempio quelli ad alta radioattività e così via dicendo. Quindi è chiaramente un ambito che è più vicino al mondo dell'attività professionale e professionistica che non di quella ricreativa.
Ok, chiarissimo. Io che vado ad acquistare un drone per fare un po' di video e per divertirmi, a cosa devo fare attenzione? Quindi quando voglio far volare questo drone, quali sono le regole minime alle quali mi devo attenere? Ci sono varie categorie, vari contesti operativi che sono definiti dal regolamento, ci sono varie categorie, classi a cui appartengono vari tipi di drone. Ecco, in generale che cosa devo fare riferimento? Quali attenzioni devo avere?
Allora, in primo luogo bisogna fare una grande distinzione tra quelle che sono le operazioni a diretto controllo visivo e tutto quello che non è più a diretto controllo visivo. Oggi molti strumenti disponibili sul mercato sono capaci di volare a chilometri di distanza dal pilota, sebbene rientrino in quelle categorie che possono poi effettivamente essere utilizzate senza particolari requisiti sul piano della licenza, dell'attestazione e quant'altro. Quindi è importante ricordarsi, sebbene il mezzo possa volare a grandi distanze da me, devo obbligatoriamente limitare l'operatività del mezzo in maniera tale che io l'abbia costantemente sotto il diretto mio controllo visivo. Quindi non fargli superare i 120 metri d'altezza in nessun caso, e 120 metri per alcuni mezzi in funzione delle loro dimensioni sono già tanti, e non farlo allontanare da me, anche se, ripeto, il mezzo me lo consentirebbe sul piano tecnico e tecnologico, ok? Quindi tenerlo a distanza visiva. La seconda importante cosa è considerare qual è l'ambiente che mi circonda. Devo evitare di stare in prossimità di assembramenti di persone, evitare di stare in prossimità comunque di persone non coinvolte nell'operazione del mio mezzo, perché comunque potrebbero sentirsi minacciate dal mezzo, sia per quanto riguarda la propria sicurezza che per quanto riguarda la propria privacy. Dopodiché, evidentemente, conoscere nel dettaglio quali sono i limiti applicabili a ciascuna categoria di mezzo che io sto impiegando in funzione del suo peso al decollo. in maniera molto semplice e di buon senso, più il mezzo è leggero, più il mezzo è meno potenzialmente in grado di arrecare danno a persone non coinvolte, diciamo ai cittadini, e quindi tendenzialmente ho maggiore possibilità di farlo volare in un ambiente dove ci siano altre persone che non sia il solo pilota e il solo operatore di questo mezzo. Ecco, questo è un concetto abbastanza semplice. La terza importante questione riguarda le interferenze con le riserve di spazio aereo. Sappiamo che il nostro spazio aereo non è uno spazio aereo del tutto libero. Esistono numerosi volumi di spazio aereo che sono riservati ad attività aeronautiche, dal volo sportivo al volo dell'aviazione generale, al volo dell'aviazione commerciale, gli aeroporti, le aree militari, le aree dei paracadutisti e così via dicendo. È importantissimo che colui che intenda impiegare il suo mezzo a pilotaggio remoto, prima di tutto vada a verificare intorno a sé, partendo dal portale di Flight, che consente appunto di capire dove, in base alla propria posizione, quali sono le eventuali riserve di spazio aereo con cui io potrei interferire, ma anche guardandosi intorno, capire effettivamente se l'impiego di questo mio mezzo a pilotaggio remoto può potenzialmente arrecare un danno o un pregiudizio alla libera circolazione aerea. Ecco, questi sono, direi, gli elementi fondamentali di attenzione. Quindi è vero che la cosiddetta categoria open, cioè quella che questo regolamento europeo rappresenta come capacità di impiegare i propri mezzi a pilotaggio remoto sulla base della semplice registrazione come operatore OS, sulla base dell'ottenimento di un attestato online che dimostri appunto le capacità di operare, e l'assicurazione, ma non ultimo verificare che la mia attività non interferisca con riserve di spazio aereo, perché se così fosse saremmo comunque obbligati a ottenere un'autorizzazione da parte dell'autorità competente. E vorrei comunque sottolineare il fatto che il regolamento europeo non è detto che liberi gli operatori dalla richiesta di autorizzazione per quanto riguarda il volo nel contesto cittadino, urbano, perché in quest'ottica è probabile che sia comunque un atto di buon senso quello di richiedere il permesso al comune prima di far volare il proprio mezzo, questo sia per questioni di sicurezza sia anche per questioni di tutela del patrimonio del patrimonio urbano. Non ci dimentichiamo che alcuni monumenti sono protetti in termini di immagine, quindi non è del tutto automatico che un operatore in possesso di un mezzo anche leggero, quindi rientrante nella categoria per la quale è permesso il volo in un contesto urbano, comunque vicino alle persone eccetera, possa liberamente riprendere le immagini, faccio un esempio, del Duomo di Milano e poi pubblicare queste immagini, soprattutto se questo avviene per fini commerciali, senza l'ottenimento di un nulla osta, di un benestare da parte dell'autorità competente. Quindi non è il regolamento europeo, ecco questo vorrei dire, mi consenta, non è un libera tutti. Il regolamento europeo non ci esime da l'utilizzo in primo luogo del buon senso e di una certa dose di attenzione che è importantissima per evitare che poi la liberalizzazione dell'uso dei mezzi a pilotaggio remoto determini delle situazioni tali per cui gli stessi regolatori poi si vedano costretti a fare dei passi indietro.
Molto chiaro. Un'ultima domanda che è più che altro una considerazione anche sul futuro. Il regolamento fa riferimento a un transponder che i droni dovranno avere. Dico dovranno perché, da quello che capisco, bisognerà passare questo periodo transitorio, quindi parliamo dal 2023 in poi. Dovranno avere questo transponder. che servirà al drone per comunicare con, immagino, i sistemi di D-Flight in Italia, ma poi in generale ci sarà un sistema europeo. Questo che cosa vuol dire? Che in futuro tutti i droni saranno in qualche modo connessi alla rete, o comunque visibili alla rete, e sapremo dove si trovano costantemente, un po' come avviene oggi per gli aerei?
Allora, l'intento del regolamento europeo è quello di garantire sempre un certo livello di sicurezza, e quindi effettivamente impone ai produttori che intendano vendere nel mercato europeo i loro mezzi di avere questa... Di disporre questa capacità sui mezzi venduti. Quindi il trasponder è uno strumento che trasmette nell'intorno del mezzo la sua identità, e l'identità, in particolare l'identità dell'operatore, ok? Oltre che la posizione del mezzo stesso. L'obbligo è mutuato in funzione, appunto, di un meccanismo transitorio, per cui avremo ancora un paio d'anni di tempo perché i produttori si debbano adattare. Indubbiamente l'intento del regolatore, ma anche quello di D-Flight, dell'ENAC, d'accordo con l'ENAC, è quello di aumentare il più possibile la consapevolezza, e quindi rendere il più possibile visibili, sempre in modalità cooperativa, quindi in maniera tale che sia il mezzo che trasmetta la propria posizione e non una rete di radar che consenta di scovare tutti i mezzi che volano, come succede oggi con la rete di sorveglianza nazionale aerea. È un meccanismo più semplice, evidentemente, ma che una volta implementato in maniera estensiva effettivamente dovrebbe poter consentire a tutti di vedere se intorno a loro ci sono mezzi volanti, perché il problema dei droni è che sono piccoli e non si vedono, ma il fatto che siano piccoli non significa che siano meno pericolosi, per esempio, per un elicottero che sorvoli una porzione di spazio aereo. Quindi è importantissimo che i mezzi si rendano visibili, la cosiddetta electronic conspicuity è un concetto aeronautico su cui il regolatore europeo sta lavorando, e il regolamento europeo è entrato in vigore, è solo forse il passo iniziale in questo contesto. La stessa D-Flight si sta organizzando. Da dicembre abbiamo pubblicato un documento di interface control, un interface control document, un ICD, appunto disponibile su D-Flight, attraverso il quale chiunque può implementare sul proprio drone o sulla propria ground control station un meccanismo per trasmettere a D-Flight la posizione e l'identità del proprio mezzo attraverso la rete cloud, quindi attraverso per esempio la rete telefonica mobile. Noi crediamo e siamo fortemente convinti che questo sia un passo importantissimo per aumentare la sicurezza complessiva dello spazio aereo, e quindi poi rendere possibili già nell'immediato futuro l'impiego di mezzi a pilotaggio remoto in scenari molto più complessi, che sono quelli al di là della linea visiva. Non ci dimentichiamo che i grandi servizi, i grandi benefici che noi ci attendiamo dai mezzi a pilotaggio remoto ne prevedono l'impiego non sotto diretto controllo visivo, come abbiamo più volte avuto modo di dirci, no, nelle nostre interviste periodiche, ma nel loro impiego in maniera del tutto autonoma e su larghe distanze. Immaginiamo la consegna immaginiamo un servizio di consegna dei vaccini o la consegna dei campioni di laboratorio, per rimanere nell'ambito medico. Ecco, tutti questi servizi di grande beneficio potranno essere effettivamente sviluppati solo nel momento in cui ai droni sarà reso possibile volare in maniera rutinaria e al di là della linea visiva.
Grazie Cristiano Baldoni per essere stato con noi, a presto.
A voi.
Concludiamo questa puntata di 2024, la nostra prima del 2021.
Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Se ci avete ascoltato alla radio oppure anche in podcast, questa è la nostra versione super podcast, quindi in streaming oppure anche in download. Vi ricordo i nostri punti di contatto, ovvero Facebook, Twitter o LinkedIn. Io preferisco sempre la email 2024@radio24.it per qualsiasi cosa, suggerimenti, critiche, tirate d'orecchie, proposte varie. A proposito di droni, direi che una cosa va aggiunta se volete stare tranquilli: comprate un drone sotto i 250 grammi di peso. Se ha una fotocamera o un microfono, vi registrate voi o chi altri utilizza quel drone sul portale di Flight, e poi siete abbastanza tranquilli. Certo, se siete al parco e ci sono le persone, ci sono tante persone al parco, non usate il drone. Se non c'è nessuno, usatelo. Insomma, bisogna essere molto prudenti. Stiamo parlando di oggetti che possono essere molto pericolosi. Pensate, un oggetto del genere che cade magari anche solo da 30-40 metri, anche solo che pesi un etto e mezzo, due etti, fa molto male. Quindi estrema prudenza. Poi ovviamente, se diciamo, uno degli obiettivi della nostra chiacchierata con Cristiano Baldoni è anche quella di raccontare un po' come stanno le cose, ma anche quella di dire, se siete intenzionati a utilizzare, a comprare un drone, ma magari l'avete comprato, informatevi bene, studiate quello che potete o non potete fare, oppure quello che, se volete fare, richiede ulteriori che ne so, l'abilitazione, come abbiamo spiegato, per varie condizioni di volo, varie cose che potete fare. E l'importante è sempre fare anche l'assicurazione per la responsabilità civile, questo indipendentemente da quale sia il vostro chi siate voi come pilota, se siete professionisti o non professionisti, anche quale sia il drone. Concludiamo questa puntata, grazie come dicevo prima per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana.